Buonasera, mi dispiace interrompere le vostre comunicazioni, che sono poi la cosa più bella della scuola, no? Non vedevo l'ora io di tornare a scuola a settembre per incontrare i miei compagni e le mie compagne, per stare a lungo con la scuola. Poi dopo arrivavano le giornate e quindi momento di socializzazione, il momento importante della scuola. Ecco perché la scuola si differenzia dalla televisione in modo fondamentale. Ed è quindi benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il terzo itinerario del nostro viaggio sul territorio del cosiddetto romanticismo galante e 15 giorni fa, partendo dal Museo del Louvre, no? Dove è conservato il ritratto della Gioconda, che anche in calce sui nostri repertori, anche se è un'immagine sfigurata, si capisce perfettamente che è la Gioconda. Perché? Ma perché è diventata proprio durante l'età del romanticismo galante il ritratto più importante, più significativo, più del mondo. E c'è una ragione, no? C'è una ragione che stiamo anche studiando per capire l'influenza, no, che hanno le correnti di pensiero. E abbiamo condotto in queste settimane, insieme a Vivant Denon, personaggio che ci accompagna e che via via conosceremo meglio strada facendo, abbiamo condotto una complessa riflessione sul tema della contiguità tra la parola museo, che è la parola chiave da cui abbiamo iniziato il nostro viaggio, e il termine fascino. È un tema che in età romantica ha animato un vivace dibattito che ha prodotto un interessante interrogativo. Cioè, è il fascino che emana dal museo che rende significativa un'opera d'arte, oppure è il fascino che emana dall'opera d'arte che rende significativo il museo che la contiene? Guardate, sembra un gioco di parole, però non è così. E questo interrogativo ha dato adito a lunghe discussioni che ancora continuano, in proposito continuano a confrontarsi diverse correnti di pensiero. Anche perché la parola fascino, come avete capito, è un termine aporetico, cioè contraddittorio, è un termine sfaccettato. E quindi oggi noi usiamo questo termine così, con nonchalance, no? E senza pensare bene qual è il significato reale, no, di questo termine. Quindi attenzione. E difatti, se si vanno a leggere i risultati delle ricerche che la direzione del Museo del Louvre periodicamente commissiona, è capitato anche a me di essere intervistato una volta che sono andato al Louvre, delle tante volte, gli italiani, sì, e allora mi hanno dato il questionario in italiano, mi hanno detto, io ho compilato. E il questionario aveva cominciato Vivant Denon già a intervistare i primi visitatori del Museo del Louvre, e per conoscere le opinioni, gli umori, le lacune, i desideri, i bisogni di chi visita il museo. E c'è anche una domanda particolare, naturalmente, cioè, non poteva mancare, no? C'è una domanda alla fine che chiede quali parole ti fa venire in mente il ritratto della Gioconda. Mica un'altra opera, no, è proprio quella lì. davanti alla quale si affollano decinaia e decinaia di persone per farsi il selfie oggi, senza riflettere bene. Ebbene, guardate, il 68% delle persone intervistate sceglie su un catalogo di termini elencati la parola fascino. E ci si continua a domandare, così come si è domandato a suo tempo Vivant Denon, con quale consapevolezza intellettuale venga fatta questa scelta. Cioè, che cosa si pensa, si è domandato Vivant Denon, ce lo domandiamo anche noi oggi, quando si utilizza la emblematica parola fascino, che nell'itinerario scorso abbiamo vivisezionato filologicamente, ho ricevuto tutta una serie di messaggi di persone che si erano divertite molto, dicendo tutte le lezioni così, in cui ci si diverte, ora ci divertiremo un po' meno, ma comunque a studiare ci si diverte sempre, nel senso del divertissement, dico bene? E allora studiamo insieme, e allora guardate sul punto 1 del repertorio, mettiamoci a studiare. Il ritratto della Gioconda di Leonardo, quindi conservato nel Museo del Louvre dal 1797, è stato descritto, come sappiamo, per la prima volta in modo ufficiale, così come tutte le altre opere che erano contenute nel Museo del Louvre, nel 1802 da Vivant Denon, sovrintendente all'epoca, nominato da Napoleone, dei musei di Francia. Ed è stato il testo di questa nota descrittiva, questa notizia sulle opere del museo è diventato un classico, a suscitare il vivace dibattito che ha animato l'età romantica in Europa sulla contiguità tra la parola museo e il termine fascino. Un dibattito che abbiamo studiato nel corso dell'itinerario precedente, che ha portato gli intellettuali che vi hanno partecipato per potersi occupare di questo tema, a studiarne l'aspetto filologico, ad addentrarsi nella storia delle parole, nella storia delle idee, e a riflettere in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Perché per seguire, animare, condurre un dibattito di natura intellettuale, guardate, bisogna studiare, se no si fanno solo chiacchiere. E quindi perché avviene questo? Perché la parola fascino entra in gioco? Quali saranno i meccanismi che stanno nella mente, delle persone, no? Per cui utilizziamo questa parola di fronte a determinate situazioni? C'è una ragione in arché, in origine, alle fonti, per cui avviene questo. E sì, avviene questo perché abbiamo in mente la cultura priapea, no? Ve ne siete accorti? E bisogna che ce ne rendiamo conto. Non ci deve sfuggire questo fatto. Perché? E in particolare, quindi, ha suscitato grande interesse, sulla scia della parola chiave fascino, come sappiamo, la scoperta della letteratura cosiddetta priapea. Ed è stato proprio Vivant Denon a scoprirlo, venendo in Italia, no? Lo sapete, venendo in Sicilia, ora lo rivediamo questo fatto, e ha portato tutto a Parigi. E lì si è sviluppata una mentalità, no? Che ha fatto diventare il romanticismo galante. È chiaro questo? State facendo ordine? La mente sta diventando ben fatta piuttosto che ben piena? Ora, e c'è un preciso motivo, no? Di studio. che ha una ricaduta sulla nascita appunto della corrente del romanticismo galante, per cui ci dobbiamo occupare anche noi della letteratura privatera, perché se nel 1778 Vivant Denon non avesse scoperto l'esistenza di questa letteratura, e guardate, era un intellettuale raffinato, aveva studiato, però c'è sempre qualcosa che manca, no? C'è sempre qualcosa da scoprire di nuovo. Non si finisce mai di imparare. E non avrebbe potuto, se non avesse scoperto questa letteratura, scrivere con cognizione di causa, un ventennio dopo, la nota descrittiva sulla Gioconda di Leonardo e mettere in moto il dibattito che da Parigi si è diffuso in Europa, dando all'età romantica quell'aspetto che è stato chiamato galante. Abbiamo già ricordato 15 giorni fa, in finale di itinerario, che è in Italia, per la precisione in Sicilia, durante un viaggio avventuroso e straordinario, che Vivant Denon scopre la letteratura priapea e la sua efficacia evocativa, e lo scopre, ricordate, nel cuore di una Sicilia tardo settecentesca, apparentemente deserta e selvaggia, e lo scopre in un convento di monaci bernardini di San Bernardo, a Calentini, vicino a Lentini, a metà strada tra Catania e Siracusa, dove viene ospitato per la notte. Le strutture della chiesa erano diffuse su tutto il territorio europeo e quindi lì c'era l'accoglienza. Ecco. Ora, il priore, un monaco austero ma colto, affabile, dotato di spirito ironico, durante una frugale cena, dopo una frugale cena, prima parlano, fa visitare a Vivant Denon la biblioteca del convento. E non creda, caro signore parigino, di essere capitato in mezzo ai selvaggi, dice. Si sente dire in tono amabile ma un po' canzonatorio Vivant Denon. Questo priore a cena con Vivant Denon parla con lui, lo interroga. Vivant Denon conosce un po' l'italiano, anche perché è una lingua conosciuta, l'aveva imparata anche lui leggendo le opere di Dante, di Petrarca e di Boccaccio, e poi leggendo le opere di Ariosto e di Tasso, come succedeva, ecco, regolarmente. E questo priore dice: sì, arrivi da Parigi, dove c'è, adesso te lo faccio vedere io che cosa abbiamo noi qui, però tu credi di avere in mano la cultura di tutto il mondo. e quindi succede questo, non creda, caro signore parigino, di essere capitato in mezzo ai selvaggi. E il raffinato signore parigino, come il monaco lo ha chiamato, rimane basito entrando nella straordinaria biblioteca del convento, fornita di migliaia di opere greche e latine. E Vivant Denon, stupefatto, si sente chiedere se prima di dormire voglia leggere un libro, vuole leggere un libro prima di dormire. Guardi qui quanti ne abbiamo. Vivant Denon rimane naturalmente sbalordito, dice: ma allora scelgo io un libro per lei, anzi prima glielo spiego, vedrà come dorme tranquillo. E quindi il padre guardiano, con tutto lo spirito ironico che possiede, lo consiglia e impartisce a Vivant Denon la prima lezione filologico-letteraria. Questo monaco non aspettava l'ora, da bravo magister, di dare una lezione a qualcuno, soprattutto che è proveniente da Parigi. E scopre il valore del termine greco o fascinos, e quello corrispondente latino di fascinum. E Vivant de Non, per merito quindi di un anonimo monaco siciliano, anonimo perché? Vivant de Non lo scrive nel suo diario. Dice: questo monaco ha detto, lei scrive, fa bene, scrive quattro righe tutti i giorni, quattro righe in proposito. Fa bene a scrivere, per favore non citi il mio nome, perché la mia regola mi impone l'anonimato, mi impone l'umiltà. Io sono un magister qualunque, magister sì, ma qualunque. E quindi Vivant de Non naturalmente segue questa volontà, la regola bernardina in proposito. E per merito quindi di questo anonimo monaco siciliano scopre e subisce il fascino di un autore latino che conosceva solo di nome, Marco Valerio Marziale, autore degli Epigrammi, una delle opere più importanti della storia della letteratura. Ed è questa l'opera che il monaco propone a Vivant de Non prima di dormire, l'opera che costituisce la sintesi filosofico-sapienziale, oltre che poetica, della letteratura priapea. Ora, le parole chiave, le idee cardine che Vivant de Non ha imparato da questa lezione gli hanno aperto la mente e gli sono state utili per conoscere, per capire meglio l'epoca in cui stava vivendo, scrive Vivant de Non, e guardando al passato che si comprende meglio il presente, in modo che si possa interpretare il passato per avvicinarsi meglio all'avvenire. E l'interpretazione è corretta per quanto riguarda lo studio. Un'opera che è un'epoca che ha preso il nome di romanticismo galante, sul cui territorio stiamo viaggiando. In che cosa consiste la lezione di letteratura priapea su Marco Valerio Marziale e sugli Epigrammi di cui Vivant de Non ha usufruito da parte di un occasionale ma erudito magister, soggiornando nella Sicilia etnea, tanto da condurlo mentalmente sulle ali dello studio fino nella Spagna tarragonense del primo secolo. Perché? E ora lo vedremo perché con la mente Vivant de Non va dalla Sicilia etnea fino alla Spagna tarragonense. Vivant de Non, che è una persona curiosissima e un acuto osservatore, viaggia scrivendo e disegnando e strada facendo conosceremo meglio la sua opera, viene a sapere che esiste con il titolo di Priapee una collezione intanto di 80 poesie latine raccolte nel primo secolo avanti Cristo, dedicate al dio Priapo, d'argomento erotico, che noi abbiamo incontrato nello scorso itinerario, scritte in forma scherzosa e oscena, dove la parola fascinum, derivata dal greco o fascinos, definisce il fallo di Priapo. Quindi vedete, il termine alle sue origini è poco romantico, no? Con tutto ciò che comporta l'esibizione di questo oggetto e la tensione verso la penetrazione. Questa raccolta, viene a sapere Vivant de Non dall'erudito magister che lo ospita, non è da considerarsi un'opera d'arte, però rappresenta la vivace testimonianza del linguaggio e della letteratura popolare di un'epoca, mentre il capolavoro letterario priapeo, viene a sapere Vivant de Non, tanto da far assurgere questo genere al grado di classico, è considerato il testo degli Epigrammi, composti dallo scrittore latino di origine spagnola Marco Valerio Marziale, vissuto nel primo secolo. Guardate, non si conosce né la data precisa della sua nascita, da collocarsi tra il 58 e il 51, né quella della sua morte, avvenuta tra il 102 e il 104. E gli epigrammi di Marziale, viene a sapere Vivant de Non dal magister che lo sta educando, sono un'opera complessa, composta da 1561 versi, soprattutto distici elegiaci, divisi in 15 libri, e non è un'opera di facile lettura. Si sente bonariamente ammonire Vivant de Non dal magister che lo erudisce. E per poterla leggere è necessario essere a conoscenza delle parole chiave e accedere alla comprensione delle idee cardine che il testo contiene. Quest'opera è altresì importante, impara Vivant de Non, perché è servita agli studiosi di storia per completare la composizione del quadro di un'epoca, quella degli imperatori Flavi, Tito e Domiziano, e dell'inizio dell'epoca degli imperatori cosiddetti d'adozione, come Nerva. Siamo stati in quell'epoca lì un po' di anni fa, quando abbiamo studiato la cosiddetta sapienza poetica e filosofica imperiale. E quindi gli epigrammi di Marziale danno testimonianza di un'epoca in cui la decadenza della romanità è già uno stadio avanzato. È un'epoca che assomiglia molto alla nostra. Assomigliava anche all'epoca di Vivant de Non, prima della Rivoluzione francese. E c'è da dire che gli imperatori Tito, Domiziano e Nerva, dal 79 al 96, hanno tentato, invano però, di opporsi a una crisi ormai irreversibile. Marziale, nel testo degli epigrammi, viene a sapere di Vivant de Non, parla di sé e dei suoi ideali, dei suoi gusti letterari, delle sue aspirazioni, ed è il primo protagonista della sua opera. Quindi diventa un modello, e il fatto che attraverso il suo io narrativo, ha un io narrante molto sviluppato, Marziale, riveli in forma di autoanalisi i suoi più intimi pensieri, è un fatto molto interessante, che ci fa capire meglio come viveva e come la pensava un intellettuale all'opposizione del suo tempo, che però non sapeva come fare per opporsi e quindi subiva questa situazione, e lo dice esplicitamente, no? Si dichiara, no? Anch'io sono coinvolto, attenzione, perché siamo un po' tutti nelle stesse condizioni, no? Noi vorremmo, no, in qualche modo far sì che trionfassero i valori dell'umanesimo, che abbiamo scritti lì sulla colonna di San Zanotti, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, ma poi che fare quando trionfano invece dei disvalori opposti a questi? Ecco che quindi l'attualità che Vivant de Non ha provato per sé, e noi proviamo oggi. Quindi il fatto che attraverso il suo io narrante, il suo io narrativo, riveli in forma di autoanalisi i suoi più intimi pensieri è molto interessante. Ora, nel testo degli epigrammi Marziale satireggia, senza fare del moralismo, sul mondo in cui vive sbarcando il lunario, e nei suoi versi critica con feroce ironia e sottile comicità l'ambiente che lo circonda, nelle cui contraddizioni però lui riconosce di essere completamente coinvolto e di non sapere come venirne fuori. Marziale apprende Vivant-Denon e lucidamente assuefatto dalla realtà alienante in cui vive, una realtà che caratterizza la Roma imperiale del primo secolo, con i suoi vizi, le sue incoerenze, i suoi contrasti, la sua violenza. E infatti se ci guardiamo attorno non facciamo fatica a capire, con le dovute differenze temporali, le caratteristiche dell'ambiente in cui vive Marziale. E Marziale si pone il problema di come evadere da questa situazione, ma le vie di uscita presuppongono, lo dice, coraggio. E il coraggio bisognerebbe saperselo dare, ma e scelte troppo drastiche. E quindi il sistema d'evasione che Marziale sceglie, che per lui diventa anche un mezzo di sussistenza, è la poesia, che si materializza nella composizione degli epigrammi. E ancora una volta la scrittura, vedete, si presenta a Vivant-Denon, che ascolta il magister che le ospita, come uno strumento di straordinaria efficacia intellettuale. Ora, la grande modernità di Marziale, impara Vivant-Denon dal suo erudito magister, consiste nel manifestare uno stato d'animo di lucida assuefazione, che è un po' una componente della società nella quale noi viviamo. E tanto le intellettuali e gli intellettuali dell'età romantica, quanto le cittadine e i cittadini odierni appartenenti al ceto riflessivo, che come voi, come noi, come voi che siete qui questa sera, decidete di animare un'officina di apprendistato cognitivo, si trovano spesso a condividere la condizione psicologica di Marziale, che è fortemente critico nei confronti di una società che in molti dei suoi aspetti è deprecabile, fa schifo, scrive Marziale, è oscena questa società. Ma contemporaneamente Marziale, così come Vivant-Denon, come il monaco Bernardino che lo ospita, e così come noi, si rende anche conto di esserne parte integrante e di partecipare tragicamente alla sua oscenità, pur essendo alla ricerca di un ambito dignitoso, decoroso, meritevole, dove, scrive Marziale, potersi esiliare. Bisognerebbe poter trovare un posto dove potersi esiliare. E guardate, un ambito dignitoso, decoroso e meritevole dove potersi esiliare, Marziale lo ha trovato nella scrittura poetica. Il monaco siciliano che lo ospita ed erudisce, Vivant-Denon, lo ha trovato nella regola di San Bernardo, e Vivant-Denon lo cerca mettendosi a servizio dell'arte, come vedremo. E voi? E voi? In quale ambito pensate di potervi esiliare per reagire nei confronti dei molti aspetti deprecabili della società in cui viviamo? Guardate, io nell'età degli anni 70, di fronte alle sconfitte di una generazione, pensavo che mi sarebbe piaciuto esiliarmi nelle foreste cosentinesi, territorio, avevo visto tante foreste nel girando per il mondo, ma quelle erano particolarmente belle, quindi avevo anche individuato una casa diroccata dove non arrivava strada. Ho scritto anche un long play a proposito, che Luigi ha voluto sentire, poi lo ha messo sulla rete, ma non lo senti. E qui, ma queste sono le mie quattro righe a proposito, scrivete le vostre, dove vorreste esiliarvi. Ma in quale ambiente
vive Marziale a Roma.
Guardate sul punto 2 del repertorio. Marziale a Roma impara Vivande non dalla lezione dell'erudito magister che lo ospita, vive a contatto con un ambiente molto particolare, con una categoria particolare, quella dei clientes, no? Che è una congrega, scrive Marziale, composta da parassiti, ladri, pitocchi, bevitori, cortigiane senza scrupoli, disabili costretti a mendicare, finti filosofi, piccoli truffatori, no? E li descrive, guardate, li descrive e naturalmente ha fatto da modello poi a tutte quelle scrittrici e gli scrittori che nel Novecento hanno descritto queste categorie. I brutti, sporchi e cattivi, no? Vedete, cioè, abbiamo un apparato che hanno, tutti hanno letto Marziale e hanno preso spunto, utilizzando i suoi aggettivi, le sue metafore, si capisce, E nel descrivere magistralmente questi personaggi, Marziale ricerca l'effetto comico, scherzoso e naturalmente anche l'effetto osceno, in chiave priapea. E difatti una delle parole chiave, la più importante, che caratterizza la poetica di Marziale è naturalmente la parola fascinum, un termine che Marziale utilizza nella maggior parte dei testi degli epigrammi nel suo significato originario, per cui il termine fascinum designa l'oggetto fallico, ma non tanto il fallo di Priapo nella sua funzione di amuleto, come abbiamo studiato, no? In senso apotropaico, no? Nel viaggio precedente, ma il fallo in generale. Quello che potrebbe essere definito, come l'ho definito Sappho, il chiatos, no? Il mestolo, accompagnato dalla menzione di tutte le parti del corpo che possono essere usate nell'ambito della sessualità come elementi per mettere in risalto l'ironia, la comicità e l'oscenità. Ma guardate, agisce sempre utilizzando magistralmente il linguaggio metaforico, in chiave poetica. E poi, in un certo numero di epigrammi, Marziale esalta con decisione le virtù alle quali vorrebbe aspirare. Io aspiro a delle virtù, ma poi è difficile, perché nella situazione in cui ci si trova è difficile coltivare queste virtù, però aspiro e ci provo, e a cui tutte le persone dovrebbero ambire: la delicatezza, lo splendore, la grazia, il gusto. In greco c'è una parola sola che le traduce tutte quante, la parola brosinè, creata da Sappho. Si capisce che Marziale conosce l'opera di Sappho, che era stata poi raccolta già dai grammatici alessandrini e quindi circolava. E si capisce che Marziale conosce bene il concetto saffico di Abrosinè. E poi vorrebbe coltivare la cortesia, l'eleganza, la finezza, la distinzione. E quando Vivande non scopre questo, no? Dice: ma anche noi a Parigi vorremmo fare questo. Marziale già pensava, no, a questo fatto per distinguersi in quella società oscena nella quale viveva, ecco. E in questo caso, quando usa il termine fascinum, fa esplicito riferimento al termine con cui Sappho, come ben sapete, definisce la corona dell'amore. No, Sappho ad un certo punto vuole rompere, no, con questa consuetudine. Ma perché usiamo il termine o fascinos, no, per definire l'amuleto fallico? Basta, no?
chiamiamo il fallo con il suo nome, Kiatos, no? un mestolo che vuole penetrare da qualche parte. O fascinos, e deve essere la corona dell'amore, quella che si regalano gli amanti tra loro per corteggiarsi, perché prima ci si corteggia e poi dopo si passa ad un'attività erotica che deve arrivare, no? Attraverso questi termini, la delicatezza, lo splendore, la grazia e il però che gusto c'è. E quindi la corona dell'amore, e quindi l'intenzione di Marziale, come impara di Van den Hoff dalla lezione del Magister che lo ospita, è quella di fare in modo che la persona, mentre legge il testo dei suoi epigrammi, dopo aver riso per il significato osceno del termine fascinum, comincia a riflettere sul più profondo significato estetico del termine stesso. Non c'è persona, scrive Marziale, formulando un pensiero simile a quello del pessimismo responsabile di stampo illuminista, che non aspiri a usufruire dei positivi vantaggi che possono procurare le virtù estetiche, condensate nel termine fascinum, come lo ha coniato Staffo. Perché sono queste le qualità che rendono migliore la vita. Ma l'acquisizione di queste virtù, afferma Marziale, dipende dalla volontà e dalla responsabilità di ogni persona, che deve essere capace di opporsi con fermezza a ciò che la società in costante decadenza morale propone. E che cosa propone la società? La società, e Marziale si riferisce a quella romana del primo secolo, offre uno stile di vita, scrive Marziale, fondato sui disvalori, sugli entusiasmi sfrenati, sulle passioni convulse, sui fanatismi deliranti, legati al mito del fascinum priapeo, una vita vissuta con un tasso qualitativo molto basso, in cui l'avere e l'apparire soppiantano l'essere della persona. E la persona, scrive Marziale, se ne rende conto di fare una vita permeata dallo squallore morale, per usare un eufemismo, di fare una vita del fascinum o del chiatos. Espressione, ma il comportamento degli individui è irresponsabile. Perché? Ma perché, scrive Marziale, invece di mutare stile di vita in senso qualitativo, reagiscono estraniandosi e cercando di dare un senso alla propria esistenza con ciò che è di giocoso, di brioso, di burlesco, di farsesco, propongono i rituali priapei, no? Utilizzando ciò che provoca la loro alienazione e il loro continuo stato di insoddisfazione, cioè rincorrendo le esibizioni del fallo di Priapo, gli svaghi più sguaiati e triviali presentati in forme accattivanti. Quindi negli anni 90 dicevamo tutti al bagaglino, no? Tutti al bunga bunga, noi abbiamo avuto una fase priapea, no? Nella nostra politica, per giunta. Interessante scrivere un saggio su questo. Dove, so, chi governava invece di governare aveva questi impulsi bambineschi che... Ciò di risultato che gli individui pensano, lì per lì, di potersi sfogare ridendo, allontanando i cattivi pensieri, ma quando l'effetto del rituale termina, si accorgono amaramente di avere giubilato solo la faccia della loro misera sorte, che, afferma Marziale, è in buona parte voluta. E qui, guardate, ce le mette tutte le prerogative che dovremmo scacciare da noi. E lui lo dice per sé, per viltà, per ignavia, per paura, per disattenzione, per pigrizia, per indolenza, per poltroneria, per noncuranza, per negligenza, per ignoranza. Ora, vedete, la società romana del primo secolo assomiglia molto a quella società in cui viveva Vivandenon e alla nostra, in cui l'esibizione dei rituali priapei, sotto molteplici forme, con entusiasmi sfrenati, con passioni convulse, con fanatismi delirati, è in corso, è in corso. Quindi gli epigrammi di Marziale sono opera per oggi. No, noi li stiamo studiando per capire, no, un'epoca e una fase della storia del pensiero umano, nella quale siamo dentro ancora, perfettamente. Guardate, ma gli epigrammi più belli, ancor più significativi di quelli in cui l'autore tratta il tema filosofico sapienziale legato all'ambivalenza del termine fascinum, come impara Vivandenon dalla lezione del Magister che lo ospita, e che si presentano come veri e propri pezzi di bravura descrittiva, permeati di malinconia e di nostalgia, sono certamente quelli in cui Marziale descrive il paesaggio. E lì si dimostra un grande pittore con la penna. Soprattutto rievocando la sua terra d'origine, sente nostalgia della sua terra d'origine, naturalmente, la Spagna tarragonense. Infatti Marziale è nato a Bilbilis, che corrisponde all'odierna cittadina di Calatayud, siamo nella regione dell'Aragona, e al tempo di Marziale il territorio tarragonese che circonda questa città era, dal 197 avanti Cristo, una provincia romana. E quindi, prima di proseguire, è interessante fare anche in questi 15 giorni un breve viaggio, e quindi fatelo questo viaggio, e quindi con la guida della Spagna, navigando in rete, è utile visitare, guardate, la città di Calatayud. Perché? Perché è una bella, tra virgolette, cittadina, ma interessante. È lo specchio dell'Europa, e noi dobbiamo diventare cittadine e cittadini europei, e io mi domando come lo potremmo fare se non attraverso la cultura. Questa cittadina, Calatayud, conserva i resti romani dell'antica Bilbilis, poi i monumenti della cultura araba dell'VIII secolo, perché sono stati europei anche gli arabi, per mille anni, no? C'è arabo il castello, la torre, sono ben conservati perché erano costruiti ad arte, no? Gli appalti li facevano bene. E poi le chiese del Medioevo cristiano, la chiesa più importante, Santa Maria la Maior, è sorta sull'antica moschea e possiede un pregevole portale di scuola francese. E quindi, vedete, in questa cittadina la cultura romana, quella araba, quella ispanica, quella francese si intrecciano, dando dei significativi risultati artistici. Questa è l'Europa. Quindi incuriositevi, no? Buon viaggio, andate a constatare personalmente. E magari non avete mai sentito nominare Calatayud, ma siamo qui apposta per fare il punto, no? Della situazione. A proposito, che cosa è andato a fare Vivandenon in Sicilia, dove ha scoperto la letteratura priapea e il personaggio di Marziale dai Bernardini e l'opera di Marziale. Guardate sul punto 3 del repertorio. Vivant de Noun, come sappiamo, viaggiando in Sicilia nel 1778, scopre gli epigrammi di Marziale, abbiamo detto, nella biblioteca del convento dell'Ordine di San Bernardo a Carlentini, siamo vicino a Lentini, a metà strada tra Catania e Siracusa. Oh, visto che siete in viaggio, e visto che la Spagna e la Sicilia hanno delle affinità, fate anche una visita a Carlentini con la guida della Sicilia e navigando in rete, incuriositevi. Il priore del monastero gli traduce i versi di questo capolavoro e tiene a Vivant de Noun, con bonarietà e ironia, una erudita lezione sulla letteratura priapea e sul significato dell'opera di Marziale. E Vivant de Noun rimane colpito dal fatto che la poetica, il contenuto filosofico sapienziale, lo stile degli epigrammi rimandi al tema che dalla seconda metà del Settecento sta emergendo nel dibattito europeo riguardante la questione del rapporto tra la vita e l'arte. Vivant de Noun dice, ma guarda un po' Marziale si occupa di questo tema di cui ci stiamo occupando noi a Parigi, non solo a Parigi, no? Anche a Weimar, no? In Europa ci stiamo occupando di questo tema oggi. E Marziale l'ha già messo in evidenza, cioè praticare un'attività artistica, frequentare la scuola delle muse, il museo, la scuola di Saffo, la scuola delle muse, lo spazio della Brosinè, giova a dare un senso alla vita della persona e serve ad arricchire qualitativamente la sua esistenza. E la pratica artistica, qualunque sia, anche modesta, no? E lo studio, naturalmente, trasforma la personalità della persona, tanto da renderla diversa rispetto al sentire comune, che è caratterizzato dalla mancanza, il sentire comune, di interessi estetici, abrosinei, perché è orientato quasi esclusivamente verso convenienze materiali, priapee. Ma bel tema questo, no? Di grande importanza e di grande attualità. Ci siamo chiesti che cosa è andato a fare Vivant de Noun in Sicilia. Nel 1778 Vivant de Noun, che si trova a Napoli come consigliere dell'ambasciatore di Francia, è il conte Clermont d'Amboise, viene inviato in Sicilia con il compito di stendere un resoconto sulle straordinarie antichità presenti sull'isola. E a lui fa molto piacere che gli paghino questo viaggio, questa mansione che deve svolgere. E le antichità che erano sull'isola, lo sapete, avevano interessato da tempo, no? Si sapeva che c'era la Magna Grecia, si voleva andare a vedere che cosa rimaneva, no? E a descrivere queste cose, che erano già state descritte in altre spedizioni, come quella famosa del 1759 dell'abate Richard de Saint-Non. E Vivant de Noun, che è uno studioso di storia dell'arte ed è un esperto disegnatore e incisore, è molto contento di ricevere questo incarico e, come si aspettava, rimane affascinato dal sud dell'Italia, da tutto ciò che vede e dalle persone che incontra. Intanto questo monaco che incontra, che gli dà una lezione fondamentale per costruire quella fase del romanticismo cosiddetto galante, no? Vedete le fonti. Esegue molti disegni, soprattutto tiene un diario che, come dovremmo fare tutte e tutti noi, un diario che farà pubblicare nel 1788, perché rileggendo dice, però è venuto bene, può darsi che interessa, meno male che ha fatto questa operazione, perché ci ha lasciato un sacco di materiale per cui non potremmo fare questa lezione questa sera, no? E quindi allargare i nostri orizzonti e allargarci la vita. E lo può pubblicare con il titolo di Viaggio in Sicilia. Guardate, per curiosità, la casa editrice Edibisi di Messina nel 2014, nella collana Biblioteca di Storia del Viaggio in Sicilia, perché molti sono andati a viaggiare in Sicilia mettendo in evidenza quello che tutte le cose straordinarie che ci sono su quel territorio, ha dato alle stampe una parte del Viaggio in Sicilia di Vivant Denon, intitolata Viaggio a Palermo, in cui l'autore descrive le bellezze del capoluogo siciliano, facendo diventare in Palermo in Europa una città ambita della visita. Mentre, attenzione, il Banco di Sicilia nel 1979 ha fatto stampare in due volumi con il titolo Settecento Siciliano, traduzione del Voyage en Sicile di Vivant Denon e Richard Senon. Ma per leggere una sintesi, se volete, seppur breve, tuttora interessante, tuttavia interessante, di Viaggio in Sicilia di Vivant Denon, potete usufruire, voi che usate questi strumenti con facilità, del sito dedicato a questo personaggio da wikiquote.org, dove ci sono una serie lunga di citazioni tratte dal testo di quest'opera, di Viaggio in Sicilia, che ne fa una sintesi, no? Mettendo in evidenza tutta una serie di aspetti significativi, quindi incuriositevi. Ora, la settimana scorsa abbiamo letto quattro righe, no? Ricordate, settimana, 15 giorni fa, da Viaggio in Sicilia di Vivant Denon, il suo incontro con il monaco, con la biblioteca di Carlentini, dei monaci Bernardini. Ora leggiamo la pagina intera di Viaggio in Sicilia, in cui Vivant Denon immortala la straordinaria figura del padre priore dei Bernardini a Carlentini, un autentico magister scolastico che propone all'ospite, no? Sapete, in quanto francese, uomo di mondo e studioso, per passare la serata prima di andare a dormire, dopo una frugale cena, la lettura di un'opera considerata oscena, e gli dice il padre, guardate, quest'opera è oscena ed è stata messa all'indice dalla Chiesa, ma noi ce l'abbiamo in biblioteca, perché la Chiesa non butta via niente, tiene tutto, poi sarà il bibliotecario che deciderà se voi avete studiato, tu hai studiato e allora puoi leggere, tu non hai studiato, voi avete studiato, potete leggere queste opere, no. E quindi un'opera considerata oscena, messa all'inizio della Chiesa, gli epigrammi di Marziale, sostenendo tuttavia, e qui Vivant Denon rimane colpito, che vede, caro signore parigino, anche mostrando l'oscenità, uno scrittore, se vero poeta, può additare la via della morale. e per quello che conserviamo queste opere, per fare esercizio. E difatti è ciò che Marziale ha fatto, è ciò che Marziale ha fatto. Quindi da viaggio in Sicilia. Seguimmo uno splendido vallone nel quale un fiume, il Simeto, cadendo di pianoro in pianoro, forma a ogni momento delle cascate fruscianti o dei piccoli laghi tranquilli, oppure dividendosi si nasconde formando dei graziosi ruscelli che producono, oltre la fertilità, un'eterna primavera. Arrivammo a Villa Scondi, una borgata nuova, graziosamente costruita su una montagnetta formata da un'antica eruzione vulcanica la cui lava è rossastra, spugnosa e meno dura di quella dell'Etna, che ne dista 60 miglia. Lì ci corse la notte e quasi a tentoni arrivammo per una strada molto difficile a Carlentini, città costruita da Carlo V che volle farne un quartiere generale delle truppe in Sicilia, delle truppe di Sicilia. Questo progetto però è rimasto fermo alle mura. Le case sono talmente basse che le strade somigliano tuttora a un accampamento e 3.000 abitanti vivono in miseria. Avevamo con noi una lettera di raccomandazione dell'arcivescovo di Siracusa per il suo gran vicario che ci fece alloggiare nel convento dei Bernardini. In questo convento, dove passai la notte, incredibile a dirsi, c'è una ricca biblioteca di classici greci e latini. È lì che ho incontrato Marco Valerio Marziale. Dopo una frugale cena al padre guardiano, uomo colto, ironico e affabile, oltre che monaco austero, considerandomi francese, uomo di mondo e studioso, mi ha proposto la lettura di un'opera che non conoscevo, sostenendo che anche mostrando l'oscenità, uno scrittore, se davvero è poeta, può additare la via della morale. Il padre mi ha letto, tradotto, interpretato con voce calma da maestro dell'anima un buon numero degli epigrammi di Marziale e ho passato con lui una piacevole serata di studio e di riflessione. Voglio ben sperare di aver imparato qualcosa da una lezione così ricca perché così insperata. In questa maniera ho avuto l'occasione di far conoscenza con gli epigrammi dello scrittore iberico romano Marco Valerio Marziale, poeta mendicante, accattone e fannullone, osservatore della vita. Con questi suoi epigrammi chiedeva ai grandi signori alcune sovvenzioni per non morire di fame. Egli amò le dimore signorili, ma le frequentò professandosi ignaro delle norme del ben vivere, fingendo di dimenticare le regole della buona creanza, proclamandosi sgarbato e poco civile. Non conobbe il fascino del sesso gentile, né amò altre donne che le cortigiane, ma non se ne vantava, anzi se ne doleva, perché sminuiva la sua arte. Fu ammiratore di Virgilio e sentiva che lo spirito epico non doveva essere confuso con le ridicole imitazioni che considerava vane e inutili esercitazioni letterarie. Non amò gli antichi poeti moralisti, preferì i poeti come Ovidio, perché più vivi e umani. L'umorismo triste, la malinconia romantica, il motteggio, la caricatura sono le sue note personali che fanno di lui un grande poeta. La sua vita è stata come una rinnovata ricerca di Diogene, avido di scoprire vere creature umane. Non ha trovato che miserabili e vili, il vanesio, il ladro, l'imbroglione, il dissoluto. Lo si è accusato di essere stato un poeta cortigiano, un adulatore via via di Tito, Domiziano e Nerva, ma d'altro canto egli non ha mai voluto elevarsi a giudice del prossimo, né ha ritenuto se stesso scevro da colpa. non chiese alla società se non che essa gli fornisse argomenti inesauribili di risa e di motteggio, ma senza voler fare il correttore di costumi. Svolse una missione satirica con fondamento morale. Come parassita della mensa signorile, ha anticipato la figura del giullare. Dai suoi versi, Marziale sembra essere un uomo ingegnoso, acuto e pungente, che ha nello scrivere moltissimo di sale, di fiele e non meno di sincerità. Il suo merito mi sembra risiedere non solo nello spirito, ma anche nella successione rapida delle immagini viventi. È certamente uno scrittore abile e seducente, qualche volta sfiora Aristofane. Gli epigrammi di Marziale sono come dei diamanti ben sfaccettati, sono come una collezione di statuette priapee, non tutte da esporsi, così mi disse il padre agli occhi di tutti, che rappresentano il mondo romano con una grazia e una vivacità straordinarie. Cominciano con una presentazione oscena e finiscono con una stoccata che stimola la mente a ravvedersi. Negli epigrammi si esalta il fascino nel suo duplice esplicitarsi: il fascino priapeo dei personaggi più osceni e il fascino abrosineo dei paesaggi, della natura e dell'anima, descritti con la maestria del pittore. E quindi qui Vivante non capisce perfettamente la doppia valenza del termine fascino, che va tenuta in considerazione. Vivante non impara molto, vedete, dalla inaspettata lezione ricevuta e, come vedremo strada facendo, metterà a frutto ciò che ha appreso. Tanto come esperto incisore, ci sono una serie di incisioni priapee, le potete anche vedere sulla rete di Vivant Denon, e quanto sotto il profilo letterario. E ora tiriamo ulteriormente le fila delle nostre riflessioni. Attenzione, guardate sul punto 4 del repertorio. Se nel 1778 Vivant Denon non avesse scoperto in Sicilia l'esistenza della letteratura priapea, quindi non avrebbe potuto scrivere con cognizione di causa, 20 anni dopo, la nota descrittiva sulla Gioconda di Leonardo, e non si sarebbe messo in moto il dibattito riguardante il tema della contiguità tra la parola museo e il termine fascino. Un dibattito che da Parigi si è diffuso in Europa, dando all'età romantica quell'aspetto che è stato chiamato galante, dal quale, in chiave filologica, filosofico-sapienziale e letteraria, è risultato che il concetto, quindi contenuto nella parola chiave fascino, ha manifestato un'ambivalenza. Difatti è emerso un tipo di fascino detto priapeo, legato al culto del dio Priapo, con caratteristiche orfico-dionisiache, che spinge gli individui a comportamenti materiali e anche animaleschi, e un fascino detto abrosineo, legato al programma della scuola di Saffo, che indirizza le persone verso le attività artistiche. Quindi il fascino detto priapeo fa emergere tutto ciò che è vita, che è slancio vitale, che è vitalità. Mentre il fascino detto abrosineo stimola attitudini intellettuali utili a rappresentare la vita nei suoi vari aspetti. Quindi il fascino priapeo è vita, il fascino abrosineo è quello che descrive gli aspetti di questa vitalità, in termini poetici, in termini artistici. È chiaro? Ora, questi due elementi aporetici, in greco aporia significa contraddizione intellettuale, quindi, se vedete, contraddittori, Priapeo e Labrosineo possono, si domanda in primi vivande no, essere disgiunti l'uno dall'altro? Sembra proprio che il fascino per essere tale abbia bisogno di entrambi questi elementi contraddittori e conflittuali, il Priapeo e la Prosineo. E con quali conseguenze? Beh, la conseguenza è che questa situazione determina una sorta di tormento nell'animo di chi sceglie di dedicarsi all'arte. E questo emerge dagli epigrammi di Marziale. E Vivant-Denon dice, ma guarda un po', no? No, anche noi sentiamo questo tema, no? E quello che è stato chiamato il travaglio esistenziale dell'artista, capisce Vivant-Denon, sta nel fatto che la persona votata all'arte comprende di dover vivere un conflitto inconciliabile tra il proprio genio e la propria vita. Quindi pensa, Vivant-Denon, prima degli Stürmer, beh, Marziale aveva già pensato questo, no? Gli Stürmer li abbiamo incontrati nel viaggio dello scorso anno sul territorio del romanticismo cosiddetto titanico. E questa situazione porta all'isolamento, in quanto non può vivere e non è capace a vivere come gli altri, no? La persona votata all'arte, come gli individui che non riflettono mai sul significato che ha la loro esistenza. Chi riflette sul significato che possa avere la propria esistenza, ecco che sente un travaglio interiore, che poi manifesta, non potendo trovare una risposta, attraverso l'arte. Ora, adesso in questo momento vi verranno in mente tutte quelle artiste, quegli artisti che sono tanti, cioè che hanno vissuto una vita travagliata. Pensate a Michelangelo della Sistina, Il tormento e l'estasi, avete letto quel romanzo intitolato, ci siamo stati nella Sistina, abbiamo fatto un bel percorso sul tetto della Cappella Sistina. Ma pensate, oggi parla di Caravaggio, eccetera, oggi no, sono tanti quelli che vengono in mente, ieri sera dicevano Pasolini, no? Con tutte le contraddizioni che hanno questi, pensate a Van Gogh, no? Eccetera, eccetera, la lista diventa lunga. Ecco, no, quindi Vivant-Denon comincia a elaborare la tesi del tormento esistenziale dell'artista, colpito dal racconto della biografia di Marziale, e questo diventa uno dei temi romantici per eccellenza. E Vivant-Denon, nel cercare conferma della validità di questo concetto, il travaglio esistenziale dell'artista, dà inizio allo studio sistematico delle biografie delle artiste e degli artisti, introducendo nella storia dell'arte l'idea che c'è una relazione tra la vita della persona dedita all'arte e alla sua opera. Prima guardiamo solo l'opera d'arte e vediamo cosa mi dice. No, un momento. Per capire meglio quest'opera d'arte, bisogna capire la vita, il carattere dell'artista, che questa vita, ecco che Vivant-Denon porta sul terreno della cultura un nuovo tipo di catalogo, ma la parola chiave catalogo la incontreremo strada facendo. E che cosa impara quindi Vivant-Denon dalla biografia di Marziale? Marco Valerio Marziale, narra Vivandelon, il magister che lo ospita, aveva 24 anni quando, lasciata Bilbilis, nella Spagna tarragonese, dove era nato verso il 40 d.C., arriva a Roma per cercare fortuna. Ecco, dalla Spagna erano molti gli intellettuali che partivano per andare a Roma. Perché? Ma perché a Roma c'era un punto di riferimento, c'era una comunità ispanica, che era una comunità particolarmente fiorente dal punto di vista intellettuale. E quindi anche Marziale va a Roma e presto entra in contatto con molte famiglie potenti dell'epoca, tra cui la famiglia dei Pisoni. Abbiamo incontrato questa famiglia a suo tempo, quando abbiamo studiato quell'epoca, quel periodo, la sapienza poetica e filosofica dell'età romana, dell'età latina, imperiale. La famiglia dei Pisoni era... A casa dei Pisoni c'era il club intellettuale più importante di Roma. Lì si riunivano gli oppositori a Nerone. L'opposizione nei confronti di Nerone si riuniva a casa dei Pisoni. E l'opposizione guidata, tra gli altri, dal giovane poeta Marco Anneo Lucano, molto caro a Dante, che Dante mette in quella famosa scuola che noi troviamo nel limbo. Marco Anneo Lucano era di famiglia iberica ed era nipote di Seneca, perché anche Seneca è di famiglia di origine iberica. E i Pisoni nel 65 organizzano la famosa congiura contro Nerone, che però fallisce, non ha successo. E, come sapete, si scatena una delle più violente repressioni contro gli oppositori, una feroce repressione. Tutti gli oppositori di Nerone vengono uccisi, come da Lucano, e Marziale se la cava. Perché se la cava? Perché non è nessuno lì, nessuno lo prende in considerazione. No, lui è un personaggio assolutamente insignificante, no? Dice, me le sono cavata perché non contavo niente, per fortuna, no? A volte in quella situazione lì. E Marziale è entrato in contatto con Seneca, no? Suo connazionale, ha ricevuto appoggio, aiuti economici. Seneca sosteneva i migranti che venivano dalla Spagna. Anche Seneca, coinvolto nella congiura dei Pisani, sapete, si toglie la vita. Abbiamo studiato la vita e le opere di questo personaggio. Le sue ultime parole, mentre si taglia le vene, sono state: per non respirare la stessa aria del tiranno. E a questo punto Marziale rimane senza sostegno, deve vivere con fatica e umiliazione la condizione del poeta cliens, del cliente, accettando suo malgrado gli obblighi di questa condizione di servilismo. Sbarca al lunario scrivendo versi per i matrimoni, per i funerali, per le feste, per i compleanni, per... non c'erano i battesimi, le cresime, se no avrebbe e scrive gli epigrammi, ma gli epigrammi deve stare attento, perché è evidente che è opera pericolosa. Lui è molto abile a camuffare, no? Sotto il Priapeo, invece le stoccate a brosighiere, come vedremo. Quindi, nonostante abbia condotto una vita modesta e precaria, Marziale ha cercato sempre di tagliarsi addosso la figura del poeta orgoglioso della propria dignità, moralmente irreprensibile, fiero del proprio successo, un successo che però non ha comportato mai grandi riconoscimenti sul piano economico. Non esistendo a quel tempo il diritto d'autore, il poeta non aveva alcun guadagno dalla vendita qualità delle proprie opere. E quindi Marziale ha inaugurato il topos del poeta squattrinato, del perdente di successo, magari famoso ma povero, indigente ed emarginato, che subisce nel suo animo il tormento del conflitto tra la sua vita e la sua arte. Ora, la conseguenza e la conoscenza, conseguenza della conoscenza della biografia di Marziale, serve quindi a Vivant Denon per riflettere sui temi del rapporto tra l'arte e la vita, sul tema dell'isolamento dell'artista che è chiamato a vivere in quanto personalità diversa da persona egregia, ex gregge, fuori dal gregge. E qui nasce anche questo termine. Cioè, questo complesso tema, quindi la questione del rapporto tra l'arte e la vita, porta poi gradualmente, come vedremo, il romanticismo fuori dal territorio del romanticismo, ma questa è un'altra storia della quale speriamo di poterci occupare a suo tempo, i prossimi anni, prospettiva lunga. Guardate, in biblioteca potete richiedere gli epigrammi di Marziale. Ora Marziale mi ha detto: no, non portare gli epigrammi, porta un altro libro, tanto però pesa la valigia, giù per le scale, poi c'è mal di schiena, e quindi porta un altro libro, poi vediamo qua. Però cosa volete? Gli epigrammi di Marziale è un'opera composta da 1561 versi, soprattutto distici elegiaci, divisi in 15 libri, e sono stati pubblicati in decinaia di edizioni diverse, no? Quasi tutte col testo latino a fronte e molte con un grande apparato di note, per fortuna, perché la lettura di quest'opera è difficile, non è facile, ma non è impossibile. Bisogna avere la pazienza, perché per leggere la lettura è una buona abitudine, bisogna essere anche persone pazienti, eh? E quindi potete andare in biblioteca e richiedo, magari solo per sfogliare gli epigrammi di Marziale, sperando che non li abbiano già messi da parte, no? Perché quando non si chiedono le opere vengono prese e vengono messi in cantina, poi dico: non so più, non sappiamo di che cosa si tratta, e quindi così succede. Quindi incuriositevi, e ora facciamo un assaggio degli epigrammi di Marziale. Come ha fatto Vivant Denon, come ha fatto fare Vivant Denon, a Vivant Denon il padre Bernardino. E cominciamo leggendo un frammento poetico di tendenza priapea, e gli epigrammi in cui si manifesta il concetto di fascino in chiave priapea hanno un tono scandaloso, anche se non c'è una parola fuori posto nel lessico di Marziale. E gli epigrammi di questo tono sono i più numerosi, tre quarti della raccolta, e c'è solo l'imbarazzo della scelta. In questo epigramma il poeta si lamenta in modo ironico, con un'ironia che ha colpito certamente Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che ha infilato questo concetto in quel suo romanzo che si intitola Il Gattopardo. Quanto è che non rileggete Il Gattopardo? Il poeta si lamenta perché vorrebbe che la sua compagna fosse più attiva eroticamente nel fare l'amore, se no che gusto c'è, insomma, se no, Beh, leggiamo. Amo, mia cara, le liete notti che si prolungano continuando a bere vino. Tu bevi solo acqua e poi ti alzi in fretta, malinconica. Vuoi far l'amore al buio? A me piace giocare sotto la lucerna, mi piace che la luce ti possa penetrare dappertutto. Tu ti vuoi per forza nascondere in fasce, in tuniche, in scure camicie. Per me a letto nessuna donna è mai nuda abbastanza. Adoro i baci che imitano i baci delle tenere colombe. I tuoi baci, mia cara, sono come quelli che si danno alla nonna sventata la mattina. Non giochi all'amore con i gesti, con le dita e neppure con le parole. Ti avvicini come un vecchio sacerdote che prepara un mesto sacrificio. Tutte le volte che a Troia Andromaca sedeva a cavallo di Ettore, tutti gli abitanti del palazzo, servitù compresa, partecipavano a questo bel torneo di pace e di delizia. A Itaca, in quel letto d'ulivo, anche se Ulisse russava, la perseverante Penelope teneva la mano, sempre pronta e delicata, sul fascino rilassato di Priapo. Se ti piace essere sempre così seria, mia cara, fai pure la Lucrezia, ma di giorno, di notte almeno, ti prego, vorrei che tu ti tramutassi in Laide e tu scoprissi in te il riso, i gesti e il gusto di una avvenente cortigiana. Vedete, forse mi sarà anche venuta in mente quella pagina del Gatto Pardo in cui il principe, approfittando dei vari lo sbarco di Garibaldi, deve andare ad una riunione e quindi con padre Pirrone si fa accompagnare da padre Pirrone per andare a Palermo, però lungo la strada scarica padre Pirrone in convento, voi aspettate di qui padre, pregate, e lui va a trovare una signora dalla quale ogni tanto andava a fare l'amore. E il mattino dopo padre Pirrone lo rimbrotta dicendo di principe, lei deve confessarsi, però, perché ieri sera ha commesso un peccato carnale. E il principe si abbraccia dicendo, io ho commesso un peccato carnale, ma io sono ancora un uomo valente, valido, ho bisogno ad un certo punto di avere un rapporto. Si immagina lei, con mia moglie ho fatto 7 figli e non ho mai visto il suo medico. Tutte le volte che mi avvicino a lei, lei prende in mano la corona, comincia a dire, io ho fatto il mio dovere, però la colpa è vostra. Che avete... Lei no, non ha fatto il suo dovere. Ecco. E quindi questo epigramma, ecco, si riflette su quella pagina del Gatto Pardo. Rileggete o leggete di nuovo il Gatto Pardo, no? Non accontentatevi del quel capolavoro cinematografico che è il film di Luchino, confidenzialmente chiamato Fino Visconti, che è un capolavoro, però il testo nasconde sempre tra le righe delle metafore da scoprire che il cinema non può rendere, e quindi. E ora leggiamo un frammento di tendenza prosinea, invece, e gli epigrammi in cui si manifesta il fascino prosineo hanno un carattere maggiormente descrittivo, ma conservano comunque un carattere erotico. E, attenzione, la scrittura di Marziale è assolutamente contro la pornografia nel modo in cui scrive, cioè non c'è una parola erotica fuori posto, no? Avete visto? Cioè, e quindi usa le metafore sempre per dare un senso poetico alle cose, no? E questo fa parte della sua arte che colpisce molto Vivande, no? e quindi conservano comunque un carattere erotico, ma rappresentato con un linguaggio di una straordinaria ricchezza estetica e dall'encomiabile valenza metaforica. Attenzione alle metafore, che arrivano tutte dalla mitologia. Marziale conosce bene Ovidio, le Metamorfosi, e utilizza tutto quel grande catalogo, che è quello delle Metamorfosi, per costruire metafore. E dando vita ad uno stile che poi ha fatto scuola in campo poetico. No, pensate agli scrittori cosiddetti maledetti delle francesi, non a caso, dei primi del Novecento, i quali parlano d'amore in un determinato, hanno letto, studiato tutti Marziale, e lo hanno giustamente utilizzato prendendo le fonti e abbeverandosi nel presente, prendendo le fonti del passato e ravvivandole nel presente. Leggiamo e poi commentiamo, perché è necessario il commento, ve l'ho detto. Le note sono necessarie. Marziale fa qui un elogio, una apologia della scrittura. Scrivete quattro righe in proposito. Scrive il suo libretto e la scrittura ha le ali, sente nostalgia e la scrittura permette a lui di viaggiare. La scrittura ci fa viaggiare. E questa è una stupenda metafora apologetica della scrittura. O mio libretto, mentre ti sto scrivendo, vola sulle ali di questi miei pensieri, vola fino al vasto mare e poi naviga con il favore benigno delle onde, va verso la rocca spagnola Tarragona, correndo agile, spinto da propizio vento, là verrà a prenderti un carro e dopo aver cambiato carrozza 5 volte vedrai le forti mura di Bilbili, la mia città, con le sue torri slanciate verso il cielo, che sono belle, come le gambe nude di Lacinia, quando balla con eleganza sul rialzo del tempio di Afrodite. Tu vuoi sapere perché ti mando sulle ali di questi pensieri mentre ti sto scrivendo, mio libretto? Ti mando a salutare i miei amici, pochi, ma di vecchia data, visti l'ultima volta più di 30 anni fa, per ricordare che sono figli di Spagna, come me. Ti mando a contemplare le colline Tarragone, dipinte con tutte le tonalità del giallo, sono belle, turgide, rotonde, come i seni ondeggianti di Lecinia, quando balla con gusto sul rialzo del tempio di Afrodite. Ti mando a contemplare i fiumi Tarragoni con tutte le tonalità del blu, scorrono rapidi, limpidi e invitanti, come gli sguardi degli occhi di Licinia, quando balla nello splendore sul rialzo del tempio di Afrodite. Ti mando a contemplare le notti Tarragone, che non hanno la tonalità del buio, perché la Via Lattea tutto illumina. Imbocca, o mio libretto, questa strada con passo gradevole e privo di preoccupazioni. Addio, compagno dei pensieri, un favorevole vento ha aperto il porto, come Lucinia si apre con piacere quando balla sul rialzo del tempio di Afrodite. È doveroso rendere giustizia a Marco Valerio Marziale, bisognerebbe leggere in latino, che la cosa è ancora più musicale. Accusato nei secoli dei secoli a torto di oscenità, oggi di fronte all'indecenza che ci circonda la sua arte poetica appare sublime. E quindi commentiamo il testo di questo epigramma, attenzione, perché dobbiamo capire che cosa c'è dietro a tutto questo gioco, straordinario gioco di parole. C'è che dovremmo avere conoscenza della mitologia per poter cogliere appieno, no, questi versi, il significato di questi versi. Guardate sul punto 5. Avete notato come Marziale gioca di verso in verso con il nome intanto di questa fanciulla, Lacinia, Lecinia, Licinia e Lucinia, presentandola con diverse sfaccettature a seconda delle circostanze e facendone un modello intellettuale. In che modo? Marziale propone a chi legge un'interessante esercitazione filologica e pedagogico al suo scrivere. Cioè, il nome della fanciulla cambia in funzione della situazione mitica che rappresenta. E la Cilia è la figura mitica di una giovane che ha partecipato alla difesa delle antiche mura di Roma al tempo leggendario dei re. E qui Marziale ne parla per rafforzare l'immagine delle mura della città di Bilbilis. Lecinia è la figura mitica di una giovane donna che, secondo la tradizione tragica, ha allattato Dioniso neonato. E qui Marziale ne parla per rafforzare l'immagine delle colline, simili a seni rotondi, turgidi e fecondi. E poi Licinia è la figura mitica di una ragazza che ha risalito a nuoto un fiume, Mao Zedong, impetuoso, dalla foce alla sorgente. E qui Marziale la cita per rafforzare l'immagine dei fiumi tarragoni. E infine Lucinia, c'è celebro lì vicino, infine Lucinia è la figura mitica di una fanciulla che rappresenta la personificazione della Via Lattea, no? E difatti quando si compie il cammino del percorso che porta a Santiago di Compostela, soprattutto quando fa caldo, si cammina di notte sotto la Via Lattea accompagnati da Lucinia. Avete fatto quel percorso? Ora mi prende la nostalgia, ma no. Quindi vedete, la Via Lattea è un agglomerato di stelle che illumina il cammino notturno, che dona luce. È una metafora nella metafora, luce all'ispirazione di cui il poeta ha bisogno per esprimere i suoi pensieri. Guardate, non è facile, vedete, e anche Vivande Nomi ha fatto esperienza in Sicilia, un'esperienza intellettuale inaspettata che gli ha cambiato la vita, che per lui è risultata fondamentale, porta tutto a Parigi, dove tutto diventa di moda, non a caso. Beh, non è facile leggere, vedete, i versi di Marziale senza possedere le chiavi di lettura, senza essere in grado di fare l'esegesi, ma ci sono le note, versi nei quali più che l'aspetto osceno, che certamente quello più immediato, ma meno rappresentativo, anzi, perde la sua valenza. Prevale l'aspetto filologico, dato dai riferimenti culturali che, se si sanno afferrare, sono i più godibili, no? Cioè quelli che procurano, come dice Roland Barthes, il sottile piacere del testo. Cioè tutti i termini che nei versi degli epigrammi si rifanno alla pratica sessuale possiedono una straordinaria ricercatezza estetica e un'encomiabile valenza metaforica che ha fatto scuola in campo poetico e dovrebbe anche essere educativa. Quando diciamo che la scuola si deve educare, si deve occupare di educazione alla sessualità, di educazione all'affetto, di educazione ai rapporti reciproci, ecco qui, i materiali. Ora, che non vale solo per i giovani, vale per e le giovani, vale anche per il pubblico adulto, più che mai per il pubblico adulto. Ebbene, attenzione, non si può non ricordare che su questo concetto, attenzione, riguardante le variazioni applicate a un nome per rappresentare le sue sfaccettature mitiche in funzione poetica, operazione intellettuale resa possibile anche dalla vastità della rete dei racconti, la mitosarchis si chiama in greco, e dal numero elevato di figure mitiche che Marziale conosce Ovidio e quindi... Guardate, su questo concetto si è soffermato l'eclettico studioso, ogni tanto lo citiamo, lo incontriamo in questi anni, ogni tanto l'abbiamo incontrato e citato, speriamo di incontrarlo anche quando entreremo sul territorio del Novecento, mi sbilancio, Walter Benjamin, morto suicida nel 1940 a Porbu al confine tra la Francia e la Spagna, quando era inseguito dalla Gestapo e quindi ha pensato di fare come Seneca. E che Walter Benjamin, in una delle sue opere, intitolata L'opera d'arte dell'epoca della sua riproducibilità tecnica, mette in evidenza come questo concetto estetico, utilizzato spesso da Marziale negli epigrammi, lo si possa cogliere applicato in molte opere d'arte contemporanee. Lui fa molti esempi, prendiamone uno, quello di Pablo Picasso. Per esempio, quando Pablo Picasso, lo conoscete, no? È morto nel 73, dipinge più volti di donna sullo stesso volto di donna, avete visto? Ce ne sono moltissimi, guardate, diciamo, ma questo qui che cosa ha combinato? Attenzione, ha fatto dipingendo la stessa operazione che fa Marziale scrivendo. E quindi, quando Pablo Picasso dipinge quindi più volti di donna sullo stesso volto di donna, guardate, no, non è difficile osservare una tra le tante di queste opere. Scrive Benjamin con la sua grande capacità di sintesi, che fa da sintesi anche all'itinerario di questa sera, la sua affermazione. Picasso raffigura, scrive Benjamin, la ricerca mitologica sui nomi più volte attuata da Marziale nei suoi epigrammi. E, aggiunge Benjamin, tutte le artiste, gli artisti dell'avanguardia del primo Novecento hanno amato gli epigrammi di Marziale e la figura del poeta mendicante, che ha portato con la sua opera una vena galante e tormentata nel movimento romantico. E si deve osservare come le varie sfaccettature mitiche del nome della fanciulla, Lacinia, Lecinia, Licinia, Lucinia, che Marziale mette in scena, risultino fondamentali, no? Per dare sostanza e forma estetica ai versi poetici degli epigrammi. Questa fanciulla non avrebbe corpo senza l'apporto della citazione mitica. Che senso ha vedere il suo corpo nudo? Ma ci si assuefa, no? Il bello è vedere, no? Fare una esegesi, no? Intellettuale, no? Di quello che rappresenta. E così, senza il richiamo della citazione mitologica, non avrebbe corpo neppure la terra Tarragona. Ecco, la terra Tarragona prende corpo poeticamente attraverso questa descrizione e ci appare veramente per quello che è, no? Con tutte le sue caratteristiche. E infine la fanciulla balla su il rialzo del tempio di Afrodite, ed è questa un'elegante allegoria che richiama il fallo di Priapo, sempre in erezione, ed è una poetica metafora fallica che interpreta in chiave ambrosinea il termine fascinum, cioè è un'immagine poetica con la quale Marziale fa interagire un contenuto priapeo con una forma ambrosinea. E c'è una bella differenza estetica tra la dicitura sul rialzo del tempio di Afrodite e un banale intercalare dove domina la stanca ripetizione dell'unico sinonimo sostitutivo del termine fallo che oggi si usa a sfare e diventa insulso, che si è soliti usare oggi. E ora, per portare a termine questa incursione nella filologia degli epigrammi di Marziale, non si può rinunciare a compiere un'incursione sul territorio tarragonese, e quindi vedete, con la guida della Spagna che avete già in mano, navigando in rete, potete visitare la città di Tarragona, la capitale, perché Tarraco significa capitale, la capitale della regione del nord-est iberico ai tempi di Marziale, di cui parla negli epigrammi la rocca Tarragona, le colline Tarragona, i fiumi Tarragoni, la notte Tarragona. Guardate, Tarragona è una bella città sulla costa mediterranea che presenta anch'essa tre livelli culturali, tre livelli architettonici che dobbiamo osservare e cogliere, no? Nella loro essenza. Sono tre livelli esemplari, ben visibili. C'è la città romana, che resta il grande anfiteatro in faccia al mare. C'è la città visigota, perché dopo la caduta dell'impero romano hanno preso campo i visigoti, che si sono subito convertiti, tra virgolette, al cristianesimo per poter governare. E quindi resta la basilica romanica visigota, costruita nel V secolo dentro l'anfiteatro romano, quindi c'è, e poi c'è la città medievale, dove spicca spicca la cattedrale iniziata nel 1171 con uno stupendo chiostro. Il chiostro della cattedrale di Tarragona è uno dei più belli che si possano vedere, insieme a quello di Monreale in Sicilia, ma ecco lì, tra la Sicilia e la Spagna, ecco, c'è sempre affinità. Ecco, quindi prendete visione di questo significativo impianto architettonico, incuriositevi, questa è l'Europa, e buon viaggio. Questa sera abbiamo imparato che quando pronunciamo la parola fascino, utilizziamo un termine la cui essenza è frutto di un'articolata combinazione. Questo termine conserva una componente priapea, l'esuberanza erotica, e una componente legata alle caratteristiche della prosinea. La delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto. Ebbene, questa combinazione, si è domandato Vivant Denon nella sua nota descrittiva del 1802 che abbiamo letto ben due volte, che attinenza ha con il quadro della Gioconda e con il suo autore? Questa è una delle domande che ci poniamo strada facendo, ma fa soltanto da corollario a tante altre domande che ci dobbiamo fare. Ora, la riflessione in proposito, quindi, naturalmente non è ancora terminata, e per sapere, siamo appena all'inizio, per sapere come si sviluppa, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accompagnare Vivant Denon a Venezia, in un caffè romantico ad un appuntamento con una signora. Marziale mi ha detto: porta l'immagine della signora che si è dipinta, si autoritratta, ma ne parleremo, questa è soltanto un'immagine che vedremo di sviluppare. Questa signora si chiama Madame Elisabeth Vigée Lebrun. Chi è questa persona? E perché anche noi la dobbiamo incontrare? Guardate, fidatevi, c'è molto da imparare. E quindi, per rispondere a queste domande, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, e siccome lo studio è cura, vi ringrazio che mi permettete di studiare, lo studio è cura, quindi gradualmente mi si abbassano anche le transaminasi, questo è importante, e siccome lo studio è cura, il viaggio continua. Buonanotte.